Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Ora in onda il podcast degli amici del Jaguaro dedicato alla grande storia della console Atari Jaguar, a cura di Simone Guidi e Federico Gori.
Benvenuti, signori ascoltatori, alla puntata estemporanea e improvvisata degli Amici del Jaguaro. Una puntata che è piovuta un po' dal cielo, perché è stata richiesta a gran voce dagli utenti Telegram del gruppo di Atariteca. E io non posso non piegarmi alla volontà popolare. Quindi, eccoci qua, che ho deciso, anzi abbiamo deciso, perché sono accompagnato dal prestigioso ospite che è Federico Gori.
Salve a tutti ragazzi, sì, Simone ha avuto l'idea per questa meravigliosa zingarata improvvisa ed eccomi qua a parlare di cose interessanti.
Sì, sì, interessanti come l'Atari Jaguar appunto, perché prima cosa precisiamo che l'Atari Jaguar è una delle console più misconosciute e dibattute sull'internet, perché è stata fallimentare, giusto Fede?
Assolutamente sì, è stata l'ultima console della... della Atari, per come la conosciamo, almeno prima, insomma, delle 570.000 acquisizioni successive, però sì, diciamo, l'ultima è considerata l'ultima grande console Atari, dai.
Esatto, e ci sono state tante chiacchiere, insomma, sparse nell'etere, nell'internet, le potete trovare ovunque, anche sui social. E a questo punto mi sono detto, basta, mettiamo un punto fisso sulla storia dell'Atari Jaguar. Elaboriamo, noi amici del Jaguaro, giustamente,
oh yes,
elaboriamo la puntata definitiva sulla storia della console Atari Jaguar.
Finalmente, finalmente, perché ci vuole un po' di chiarezza, perché qui non si può andare avanti con queste disquisizioni. È ora di fare un po' di chiarezza, concordo, alla grande.
Prima di partire però in questa mission, Fede, io penso sia il momento anche di chiarire gli ultimi eventi successi, tipo pochi giorni fa Massimo Belardi ha fatto una bellissima conferenza sulla pagina del Firenze Vintage Beat, no?
Assolutamente, assolutamente, come sempre ci ha lasciato a bocca aperta parlandoci dell'evoluzione informatica in Cina, per cui nella Repubblica Popolare Cinese, un argomento veramente poco dibattuto tra l'altro nel mondo dei retrocomputer, perché di solito si tende ad avere una visione più europeicentrica o comunque americanocentrica, mentre la parte asiatica di solito è poco dibattuta, e Massimo come sempre è entrato a gamba tesa e ci ha lasciato tutti a bocca aperta.
Sì 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 sì, ha piegato il regime per noi.
Assolutamente. Questa l'apprezzerà tantissimo.
Sì, sì, sì. L'ha piegato per noi. Però ecco, da questo punto in avanti, partiamo quindi con questa bellissima storia che vi andremo a raccontare. Non prima però di ricordarvi la presenza della Lega dei Videogiochi, che sono 7 podcast federati che interagiscono tra loro, si scambiano contenuti, ospitate, e hanno come tema comune i videogiochi, e tra cui c'è anche Atariteca, quella del sottoscritto, e troverete l'elenco degli appartamenti appartenenti della Lega dei Videogiochi nella descrizione di questo podcast, quindi li potrete raggiungere con un click. E Federico, tra l'altro, partecipa al podcast di Game Revs in qualità di componente dei Beatelloni.
Esatto, esatto, esatto. Praticamente stiamo ripercorrendo la storia delle console dalle origini fino a oggi, per cui è un progetto mastodontico che andrà avanti per un bel pezzo. È molto divertente, sì. Ci stiamo veramente buttando via dalle risate. Vi assicuro, ogni puntata è una scoperta nuova, è un modo per farsi veramente due risate, ma cercando di essere più precisi possibile, almeno insomma.
Cercate in ogni caso di fare la storia, no?
Esatto, esatto, assolutamente sì, assolutamente sì. Anche nell'ultima puntata ho esordito in un certo modo, ho fatto ridere tutti, poi insomma la sentirete.
La dovrete sentire, è obbligatorio, esatto. È un'opzione, esatto, collegata agli amici del Giaguaro, cioè ascoltare, esatto, Game Revs e i Beatelloni che fanno la storia.
E ovviamente una cosa extra questo radio, quindi non vi dimenticate che anche con l'estate il progetto Lega dei Videogiochi e quant'altro lo potete sentire anche sotto l'ombrellone, quindi non avete scuse.
Eh sì, non ci sono scuse con i podcast, non è la radio, è un podcast.
No.
Allora a questo punto partiamo e vi do una velocissima infarinatura su quella che era la situazione in quel preciso momento storico, cioè nel momento in cui Atari decide di dare vita a una nuova console che possa segnare un divario concreto rispetto alla scena che c'era in quel momento. Infatti la situazione è questa: siamo alla fine degli anni 80. Atari tra gli anni 70 e 80 è stata sempre sinonimo di videogiochi nei salotti e nelle sale giochi di tutto il pianeta, ma il grande crash dei videogiochi americano l'aveva ridimensionata pesantemente, lasciandola in gravi difficoltà finanziarie, tanto che verrà anche rifondata come compagnia e nell'86 prova a riconquistare la vetta del gaming con il rilascio del modello 7008 e successivamente con l'XE e GS. Però i fasti del passato ormai sono andati, sono irraggiungibili.
Sì.
Così nel 92, alla luce del folgorante successo dello SNES e del Mega Drive, Atari dismette proprio la produzione di tutte le sue console. I suoi avversari sono troppo forti e combattono una battaglia per la supremazia che fondamentalmente si basa a colpi di marketing e quindi di bit, perché è questo il punto. Il messaggio che passa alla fine degli anni 80 è che le console con più bit di tutti sono anche le console migliori, vero Fede?
Di solito no, ma sì, però il messaggio, no, nel senso, da un punto di vista realistico ovviamente no, ma
ovviamente
da un punto di vista di marketing ovviamente sì, certo. I bit contano,
sì.
I bit contano e anzi sono fondamentali, tant'è che sono talmente rimasti impressi nel nostro DNA di videogiocatori che ancora oggi continuano questi dibattiti. Questa cosa è incredibile.
Ma io mi ricordo, furono diversi anni in cui la pubblicità martellante sulle riviste e in TV faceva leva sul fatto che questa o quella console aveva più o meno bit. Quindi c'è entrata nel sangue, un po' come Sega al posto di Sega, no?
Sì, ma lì è per altri motivi.
Sì, ma per altri motivi, giustamente, però alla fine l'hanno deciso le agenzie di marketing, no? Perché era più opportuno far così.
Siamo un paese di ben pensanti, ahimè, che si deve fare?
certo. Quindi allora cominciamo la nostra storia. La storia di Atari Jaguar inizia nel 1988. Che, tanto per farvi calare in situazione, è l'anno in cui viene presentata la nuova Fiat Tipo, è l'anno in cui a Sanremo vince Massimo Ranieri con Perdere l'amore.
Perdere l'amore quando si fa sera.
Scusa,
mi ero fatto trasportare.
Sentila, che prestigio. C'è anche, questa è roba per te Federico, c'è anche Bernardo Bertolucci che con L'ultimo imperatore si accatta 9 Oscar.
Sì. Ora io ero piccolo all'epoca, molto piccolo, però l'ho recuperato dopo. Grande film, insomma, grande progetto, impressionante, sì. E pensare che un tempo eravamo così grandi, vabbè, andiamo avanti, va.
Eh sì, non stiamo a girare il coltello nella piaga, anche perché eravamo grandi anche sotto altri punti di vista, perché pensa che nell'88 tra Napoli, Palermo e New York arrestano 300 persone in collaborazione con l'FBI americana nella famosa operazione Pizza Connection, che tanti film ha ispirato.
Ah, sì, 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 è vero. Eh sì, anche lì siamo sempre stati molto grandi, sì, ahimè.
Sì. Ahimè. E poi, vabbè, altri due o tre eventi, tipo il decreto Ferri, che limiterà la velocità in autostrada a 130, pensa te. E, il Gorbaciov, che diventa capo del Soviet Supremo. E poi, vabbè, è un anno proprio frizzantino. E in questo anno la Atari c'ha due console sul mercato. Cioè la 7800 e la XEGI, ce la farò a dirlo, Fede. La XEGS.
Dai, dai.
Come si pronuncia, Federico? Così?
XEGS, sì, che poi sarebbe appunto XE Gaming System, no? Se non mi ricordo male.
Sì.
Che poi, sì, che tra l'altro era nata per, come cosa, diciamo, più che altro per liquidare tutta la parte invenduta di cartucce, eccetera, insomma, rimaste dall'epoca Atari 8-bit, no? Da computer Atari. Però sì, effettivamente è una bella macchina, peccato che appunto non ci sia molto di esclusivo, ahimè.
Sì, diciamo che entrambe le macchine che sono sul mercato in quel momento sono più che altro operazioni per svuotare magazzini e fare cassa, perché sono vecchie tecnologicamente, sono roba riesumata, no?
Eh sì, assolutamente sì.
Infatti queste due console non rappresentano per niente un punto di svolta nel gaming moderno, e Atari galleggia. Praticamente galleggia stancamente ai margini della scena.
Purtroppo sì. Considera anche poi, tra l'altro, che macchine come il 7008 hanno sofferto tantissimo, diciamo, le scorrettezze di aziende come Nintendo, che impediva di fatto agli sviluppatori di terze parti di poter far uscire giochi sulla concorrenza, per cui il 7008 ha avuto, come anche il Master System, quella sfortuna lì in più a tutto il resto, quindi insomma...
Sì, già afflitti da problemi intrinseci. C'era anche il periodo in cui Nintendo picchiava nella testa degli sviluppatori per tenerli in riga, no? In plotonato.
Esatto. Quindi hanno avuto anche questa sfortuna qui. Ecco, quindi anche diciamo, se Sega col Master System è riuscita, almeno in Europa, poi a fargli aver successo e quant'altro, combattendo il più possibile, Atari effettivamente ha fatto uscire poco materiale, ecco, e pochi altri gli hanno dato mano, quindi insomma era un periodo poco florido, sì, direi.
Era così che in quello stesso anno Atari comincia a lavorare ad una console che possa sfruttare quello che ha di meglio in casa in quel momento, cioè in quel momento storico, l'88, Atari vendeva tanti Atari ST, tanti home computer, giusto?
Mm-hmm. Yes.
Infatti questa nuova console doveva essere la diretta erede del modello XEGS, e per portarla a termine, che in quel momento tecnologicamente in casa non avevano nessuno, si va a cercare l'aiuto di un esterno, il signor Richard Miller, che è un dipendente di una ditta che si chiama Flare Technology, per appunto mettere le mani sui chip che dovrebbero fare questa console.
Assolutamente. No, assolutamente, nel senso che Atari rimane impressionatissima dalla tecnologia di questa Flare Technology, appunto. Questo progetto si chiama Flare One, la compagnia è di Martin Brennan e John Matheson, e loro effettivamente più che altro hanno quello che Atari cerca, cioè un sistema, diciamo, dalla grande potenza e versatilità, che può essere usato tra l'altro sia per home computer che per console, con alte prestazioni e soprattutto costi di produzione molto contenuti, e questo a Atari non dispiaceva affatto.
Quello che fa gol Atari in pratica è questo Flare One, giusto?
Sì.
Però ecco una domanda che ti volevo fare, se ti dico Super XE, ti dice qualcosa come progetto di console, oppure è una chiacchiera e basta che ho trovato in giro sull'internet?
Ne ho letto qualcosa anch'io, però non ho mai trovato niente, diciamo, a sostegno, però...
Sì, anch'io, se ne parla, sì. Ma poi è soltanto una frase, viene sempre liquidato.
Esatto, sì,
così.
Vabbè.
Vabbè,
no,
ok.
Diciamo, l'unica cosa che si può dire è che effettivamente, per esempio, il Flare One... esisteva, era certo, era sicuro, questo appunto stava dicendo, e tra l'altro doveva essere la base del famigeratissimo Konix Multisystem, una console fatta dalla Konix, con più controller insieme, che poi in realtà non è mai uscita perché la Konix è andata a gamba all'aria prima di farla uscire, quindi quella è rimasta lì. E dove ha lavorato anche il nostro amico Jeff Minter, tra l'altro. Ha lavorato anche su quella, sì. Lui è proprio specializzato sui sistemi di grande successo.
No, ma infatti per me lui doveva avere un rapporto personale o con Martin Brennan o con Ben Cheese o con John Matheson, perché se vai a vedere, lui si è spostato dove si sono spostati loro, no?
Sì.
E io questa cosa gliela voglio chiedere, perché ora è la prima settimana di luglio, finalmente potremo avere l'opportunità di parlare con Jeff, io e Mike di Arcade Story, lo dovremo intervistare. E glielo voglio chiedere. Ma te andavi dietro al Brennan, cioè, ma che facevi? Voglio sentire che mi dice.
Sì, infatti.
Dicevo, Atari chiede a Flair Technology di completare il suo chip per la sua console, già parzialmente progettato, no? Però diciamo che gli dà l'incombenza a loro, e loro ti sfornano fuori un chip chiamato Panther. Perché lo chiamano Panther? Lo chiamano Panther perché è stato fatto da Martin Brennan fondamentalmente, e la moglie di Martin Brennan possedeva un'automobile che si chiamava la Panther Callista. Lo sapevi questo?
No, questa non la sapevo, grande, molto interessante.
Lui si prese ispirazione dalla macchina della moglie e disse: questo chip lo chiamiamo Panther, come la tua macchina, forse gli piaceva. E comunque il nome del chip piace talmente tanto che alla fine lo adottano come il nome della console tutta intera. E insomma, il chipset della Flair promette bene, no? 8192 colori, se non sbaglio, Federico.
Sì. E tra l'altro doveva essere anche un sistema ibrido tra 16 e 32 bit, quindi insomma, considerando che doveva uscire originariamente nel 91, insomma, aveva delle caratteristiche tutt'altro che scontate, ecco, per il 91. Questo quindi insomma era un progetto interessante, e anche lì ovviamente, come dicevamo prima, ci ha lavorato il nostro Minter.
sì. Però ecco, il progetto è, quindi all'88 si comincia a lavorare su questa console, nel 91 si capisce che si chiamerà Panther, però nel 91 non la si conferma, questo ci arriveremo. Infatti, mentre Atari lavora alla Panther, in questo lasso di tempo tra l'88 e il 91, si decise che, siccome i lavori andavano veloci, il chipset era quasi tutto fatto, insomma, sembrava che andasse tutto bene, sviluppiamo in parallelo anche il successore del Panther, così siamo già pronti per il futuro. Lo chiamiamo Jaguar, lo ribattezza Sam Tramiel, no? Jaguar, se non sbaglio.
Sì, mi sembra proprio di sì.
Però ecco, ti risulta anche a te, loro stavano lavorando su questa Panther, andava tutto bene, ma facciamo anche il Jaguar, una cosa del genere hanno fatto, giusto?
Sì, esatto, sì, perché in pratica la Flair stava lavorando su un altro chip successivo, molto più potente, e effettivamente le cose erano procedute talmente tanto rapidamente, il sistema era talmente tanto potente, che alla fine decisero che sì, ok, è inutile far uscire una console di mezzo quando possiamo buttarci a pieno regime sul progetto successivo, ecco.
Fondamentalmente credo che loro abbiano pensato di mettere KO il mercato con un rapido 1-2, sai, tipo pugile, e così di segnare profondamente il mondo, il mercato dei videogiochi, perché se ci pensi bene avevano programmato la Panther in uscita nel 91, che doveva quindi andarsi a scontrare con lo SNES e il Mega Drive. E poi il Jaguar, se non sbaglio, l'avevano programmata 2 o 3 anni dopo, convinti che sarebbe stato il picco tecnologico di tutti i tempi.
Assolutamente sì. Sì, infatti. L'avevano pensata proprio così. E di base, se tutto fosse andato come doveva andare, potevano anche aver ragione, in effetti.
Di base
in
sì.
Teoria.
Soltanto che la tecnologia non si ferma.
Eh no, infatti.
Infatti, se non sbaglio, è Jack Tramiel che a quel tempo... No, Jack Tramiel è stato residente fino all'89, quindi sì. non so se... È stato lui che ha preso quella decisione di spegnere l'interruttore del Panther. No, sarà stato Sam a questo punto.
No, credo sia stato Sam, sì.
Buttiamoci tutto su Jaguar e andiamo avanti su quella strada.
E qui, diciamo, già purtroppo c'è anche il primo grande problema, ovviamente. Però, insomma, ora tanto ci arriviamo, cioè, ovvero... che tra l'uscita di scena dell'Atari 7008 e l'arrivo del Jaguar passa un bel po' di tempo, ecco, diciamo così. E quando te nel mercato, no, in generale, ma in quello videoludico in particolare, sparisci per tot anni, non è una buona cosa. non funziona mai bene sta cosa.
Infatti Atari soffrì tantissimo di questo gap di marketing, no? Del suo essere scomparsa per tanti anni dalla scena. Però ecco, si arriva all'estate del 91 al CES, al CES, anzi, non so dove la si svolgeva in quel periodo storico, in cui Atari fa un grossissimo comunicato al mondo, al pianeta, ma lo fa per dire di aver dismesso lo sviluppo del Panther e di aver concentrato tutte le risorse su questa fantomatica Jaguar, che sarebbe stata la prima console al mondo a 64 bit.
Esatto.
Erano annunci, no, Federico? Perché in termini di materiale non avevano nulla a mano, se non sbaglio, no?
No, infatti non credo che i lavori sul chip fossero neanche finiti, quindi figurati, no. Era marketing.
Sì, marketing puro. Però ecco, il messaggio che vollero lanciare in quel 1991 era che Atari c'era ancora, era tornata, ed era tornata per riprendersi quello che era suo. Cacchio! Proprio così.
Esatto,
e
esatto.
funzionò molto. E adesso, Fede, noi dobbiamo fare un salto temporale in avanti, eh?
Eh sì, eh.
Dove andiamo? In che anno andiamo, Fede?
Ma io andrei direttamente a questo punto nel 1993, che dici?
Direi sì, allora mettiti, lacciati le cinture. 3,
vai.
2, 1...
si vola.
Vola, woppa.
E quindi facciamo questo salto in avanti pazzesco e arriviamo al 93.
Che dici, li calo in situazione gli ascoltatori, così li faccio capire bene che è successo nel 93? Che anno era il 93? Che dici, una,
certo,
lista di,
porca miseria. Dai. Assolutamente sì.
Ascoltatori ataritecari e non, nel 93 cessa di esistere la Cecoslovacchia. Questa cosa ci riguarda, mette Federico. Pacciani viene arrestato, eh. È l'anno in cui li lo ingabbiano.
Ecco, vedi. e poi partirà questo mega processo.
A Sanremo che... Ruggeri vince con Mistero!
Ok, perfetto.
E qui è roba per te, c'è Clintone in sfuddone che vince 4 Oscar con Gli Spietati.
Tanta roba. Grande film, davvero. Sì.
Il Bettino nazionale si becca tutte le monetine davanti all'Hotel Raphael.
E poi scappa.
Codardo. Ah. E poi abbiamo le bombe lì agli Uffizi, Fede,
sì.
Da te.
Sì.
Purtroppo sì. Le bombe in via dei Gergofili.
Sì, e anche bombe un po' dappertutto, in tutta Italia, soprattutto giù. Purtroppo è un'annata piuttosto brutta quella, sì.
Però c'ho la notizia dell'anno, comunque, che è l'ultima.
Ecco, attenzione.
Questa sicuramente ti farà vibrare, che c'è Lorena Bobbitt che taglia il pisello al marito.
Questa effettivamente non è una cosa da poco, eh.
Questa ha segnato proprio la storia dei maschi, credo.
Esatto. E in ambito videoludico le cose vanno abbastanza alla grande, direi. Nel 93 ancora c'è guerra aperta tra Super Nintendo e Mega Drive, eccetera eccetera. Il Mega Drive arriva anche da noi il Mega CD, che è quell'espansione a CD che purtroppo però non ha questo grande impatto come sperava Sega. Mentre la concorrenza sta arrivando, infatti nel 93 debutterà anche un'altra console interessante. Molto interessante.
Esatto, infatti già si vocifera sulla scena dell'arrivo dei competitors che saranno, come hai detto tu, il Saturn, la PlayStation forse si vede all'orizzonte, poi c'è questo 3DO, no?
Che... Esatto. No, più che altro diciamo nel 93 ufficialmente il Saturn ancora non è stata, cioè è stato detto ci sarà una console successiva ma ancora non c'è, PlayStation ancora non ha annunciato niente, ma il 3DO sì, infatti il 3DO è una vince anche diversi premi come macchina dell'anno, per cui è proprio l'anno del 3DO il 93 e questa macchina spaventa parecchio, perché è veramente un salto generazionale pazzesco.
Però Atari non se ne sta con le mani in mano, sa che quell'anno lì presenterà la sua bestia e quindi si dà molto da fare dal punto di vista del marketing, cioè comincia a fare comunicati, stampa, poi i dirigenti rilasciano dichiarazioni su questo Jaguar che sta arrivando e quindi annunciano già anche la Don, il Jaguar CD, lo annunciano già nel 93.
Sì. Quindi... anzi sembrava all'inizio che dovessero uscire, cioè che dovesse uscire proprio a CD, proprio direttamente, invece poi no, poi ovviamente no, ma avevano detto che sarebbe uscito subito dopo, invece poi in realtà non è stato effettivamente così.
Però ecco, la temperatura, diciamo la temperatura dei gamer si alza, viene la febbre, perché Atari sta veramente promettendo mari e monti e quindi c'è molta ansia, molta aspettativa per questa nuova console.
E poi soprattutto in teoria offre anche un prezzo decisamente molto più competitivo della concorrenza, che non sarebbe poco, ecco, perché no, effettivamente per il 3DO costa una fucilata e mezzo, quindi effettivamente non sarebbe poco.
È verissimo, se non sbaglio nel 93 annunciarono il Jaguar con un prezzo di $200 all'inizio del
sì.
93, scusami.
Sì.
Che era poco. Veramente poco per una console come la stavano presentando loro, era un affare ghiotto.
Eh sì, anche perché appunto, per fare il paragone, il 3DO che uscirà appunto nell'autunno del 93 costava inizialmente quasi $700, per cui insomma, fate un po' vostri conti.
Eh sì, do the math, no?
Alla fine.
Guarda Fede, si arriva al 4 novembre del 1993, che è il giorno in cui Atari tiene il suo grande evento di presentazione all'Ampsphere Club, che è praticamente un posto che sta al 48esimo piano del Time Life Building di New York. Ci invitano dentro 300 persone, erano più che altro rivenditori nazionali e rappresentanti dei media, e Atari annuncia ufficialmente l'uscita della sua console dicendo che ha preso accordi multipli con sviluppatori per i suoi giochi. Tra l'altro vengono citati i nomi di Virgin, Interplay, Microprose, Ubisoft, Gremlin Graphics, Activision, insomma Mortaretti.
Eh sì, esatto, anche se qui cominciano effettivamente qualche primo dubbio, nel senso che la parte quella non occidentale essenzialmente non c'è, ecco, e quindi questo comincia già un po' a mettere in dubbio qualcuno. È anche vero però che tante case avevano apertamente appoggiato in Giappone la 3DO Company, di conseguenza tipo Capcom eccetera, per cui effettivamente diciamo erano già legati, ecco,
erano già schierati,
e quindi quello è un piccolissimo segnale che effettivamente che la console è occidentale in tutti i sensi, ecco, non universale, ecco.
Sì, non ha un respiro internazionale, cioè ce l'ha fino a un certo punto, ce l'ha
in tutto l'Occidente, però effettivamente fa gola a tantissimi, sia in Europa che in America, assolutamente, quello sì. E il supporto sembra ottimo.
C'è tanta attesa per questo sistema che tra l'altro in fase di conferenza stampa viene annunciato che ci si aspetta di vendere almeno 50.000 unità prima di Natale, e siamo a novembre, quindi nell'arco di un mese, soltanto tra New York e San Francisco, che è la prima fase di prevendita, no? Lo mettono lì.
Sì.
Per testarlo. Gli alzano il prezzo, Federico, gli alzano il prezzo e dicono, vabbè, ci siamo sbagliati, non è più 200, ma è $249.95, cioè gli alzano...
Che era comunque...
Più 50 dollari.
Esatto, però era comunque un prezzo abbondantemente sotto alla media della concorrenza, quindi non era un gran problema, ecco.
Sì, sì, infatti questa cosa dell'aumento dei $50 passò via come l'acqua, perché era tanta l'aspettativa e tanto quello che doveva offrire la console che $50 non facevano la differenza, assolutamente. E quindi niente, comincia questa fase di prevendita in queste aree determinate, che sono quelle di New York e San Francisco, ed è un trionfo, Federico, è un trionfo. Tutte le unità, cioè quelle famigerate 50.000 unità annunciate, vanno via come il pane, e rimangono 100 persone fuori, le quali vengono messe in una lista apposta che prima o poi riceveranno la console, ecco. Ma fu un trionfo.
Esatto, sì, assolutamente. E tant'è che insomma, che fu un trionfo, che tra l'altro a livello mondiale avevano circa 2 milioni e mezzo di pre-order fatti.
Esatto.
Per cui tutto sembra partito con il piede perfetto.
Ma dietro le quinte
la situazione è un zinzillo diversa.
Sì, si può dire, anche perché c'è questa fortissima richiesta iniziale, no? Però non c'è la fornitura, Federico. Mancano,
esatto.
Giusto? Approfondiamo questo lato delle forniture.
A voglia, no? Ecco, innanzitutto va detto questo. Va detto che i lavori sul Jaguar, nonostante fossero proceduti molto velocemente per un periodo, poi si erano un po', non dico arenati, però erano sorte diverse problematiche. E diciamo, la scheda aveva dei bug, aveva ancora dei problemi, ma Atari disse: ok, questo è l'anno in cui va fatto uscire, quindi va tirata in fondo. E la tirano effettivamente in fondo, però rimarranno dei bug dentro che, insomma, che poi il sistema si porterà dietro, insomma, che non aiuteranno in generale. Ma quello, vabbè, è una cosa che può succedere, è successa a tante altre macchine, quindi figurati. Il problema è questo, è che l'Atari non sta passando un gran periodo, no? Questo sì. Come si diceva prima, è fuori dal mercato console, tranne Lynx, che effettivamente è ancora sul mercato, ma è una console portatile, quindi è un altro discorso. E soprattutto ha dovuto vendere i suoi stabilimenti di Hong Kong e Taiwan per rimanere a galla.
Esatto.
Atari. E quindi che succede? Loro non hanno nessuno che produca questi chip per la loro nuova console. Allora che succede? Loro si rivolgono a IBM. Però c'è un problema gigantesco, che il colosso americano è in difficoltà perché non è abituato a trattare chip custom come sono quelli del Jaguar, perché è tutta un'architettura apposita, custom, quindi fatta apposta, molto complessa, eccetera, quindi sono chip personalizzati, l'architettura è molto particolare e quant'altro. Quindi IBM non riesce a produrre i chip, cioè nel senso ha dei ritardi mostruosi nella produzione, per cui all'inizio del 94 riescono a produrre in poco tempo solo 2000 unità, cioè, per cui sono quasi niente. E la console non arriva sugli scaffali, cioè nel senso pochissime arrivano sugli scaffali. Questo è un problema gigantesco, ecco, per Atari, purtroppo.
In pratica abbiamo questa situazione: all'inizio del 94 abbiamo delle riviste di settore che incensano e premiano il Jaguar, ma di fatto nei negozi non c'è, cioè non si trova, non c'è da tutte parti.
Esatto. E poi un altro problema non da poco è che effettivamente loro si sono buttati molto sull'hardware, ma si sono buttati poco sul software. Per cui quando cercano di arrivare sul mercato, essenzialmente sono pronti solo 3-4 giochi, dei quali 3 vengono dal Panther, vengono riadattati da 3 progetti in sviluppo su Panther, e sono Cybermorph, che è quello che viene venduto in bundle con il Jaguar, Raiden, che è la conversione dell'omonimo classico da sala giochi, e Trevor McFur in The Crescent Galaxy, che è uno shooter a scorrimento orizzontale. Il problema è che nessuno dei 3 mostra veramente la potenzialità della console. Un po' Cybermorph perché comunque è tridimensionale e quant'altro, ma sono titoli che non danno quella botta, capito?
Sì, quella sensazione di superiorità non c'è mai. Anche Cybermorph, che hai citato te, è bello, tiene botta, però è percepito come il rivale atariano di Star Fox, cioè un qualcosa che è già
sì.
stato, non è una novità,
sì,
capito?
Sì. Anche perché nel 93 debutta anche il famoso chip Super FX per Super Nintendo, appunto con Star Fox, quindi è anche, insomma, il paragone viene anche abbastanza naturale e non sembra così tanto avanti. In realtà il Jaguar ha delle caratteristiche molto toste, però purtroppo lì all'inizio non si vedono. Nonostante ciò, però, la situazione appunto sembrerebbe lo stesso positiva, anche se poi lì si comincia con le critiche verso il pad perché è un po' particolare, insomma, e si comincia un po' così. Però i pre-order ci sono, quindi 2 milioni e mezzo,
sì,
insomma,
sì.
Chiamalo poco, ecco.
Sì, sì.
Ma
i pre-order ci sono, la campagna marketing macina a pieno ritmo e a dir poco aggressiva, con un famoso slogan "Do the math" che risuona ovunque, e la stessa Atari comunque continua a fare annunci, quindi sempre ancora parole. cioè arriverà questo Jaguar CD, arriverà un headset per la realtà virtuale, pure un modem per il collegamento remoto, poi c'è anche altra roba, no Fede, che viene annunciata quell'anno lì.
Io penso sia il sistema per cui sono state annunciate più periferiche in assoluto, cioè c'è una quantità annunciate fuori di testa, cioè proprio, cioè Atari proprio ci crede, ma ci crede veramente tanto, cioè proprio tantissimo. Addirittura si parla per esempio di una scheda video che supporta l'MPEG 2, cioè quindi diciamo esatto, lo standard dei DVD da far uscire poi più avanti, cioè è proprio una cosa pazzesca. No, poi c'è il Jaguar Link, e quello effettivamente esce, che è quello appunto che permette a due Jaguar di collegarsi e giocare in rete tra di loro. Sì, insomma, e il multitap, questo qui poi effettivamente arrivano, e poi, ma ce ne sono veramente una quantità inimmaginabile, cioè guarda, non riesco nemmeno a far la lista delle periferie. Comunque, se appunto se cercate online ne trovate una, cioè proprio una quantità smodata, ecco. Per cui Atari ci crede tantissimo e vuole dimostrare che è ancora Atari, ecco, sì, questa è la cosa importante.
Tra l'altro, Federico, Atari è ancora informissima, cioè è proprio informissima, perché sigla quell'anno un accordo con Sega, che poi è il figlio di una causa legale che aveva avuto con Sega per via della violazione del copyright, che aveva portato alla fine i giapponesi a risarcire Atari con una cifra faraonica di 90 milioni di dollari. Quindi loro avevano sia i soldi che anche la parola di Sega dalla loro, che gli aveva promesso, gli aveva dato una lista, no, di titoli che potevano essere portati sul loro Jaguar. Le prospettive sono super brillanti nel 1994. Forse c'era bisogno di occhiali da sole per avvicinarsi a Atari in quel, in quel periodo storico. Sì. Però c'è un problema, abbiamo il problema dei chip.
E questo problema è bestiale, è bestiale.
Più che altro è l'architettura del Jaguar. Sono 5 processori o sono 8, Fede, che non mi ricordo?
No, mi sembra 8, mi sembra 8. In totale sono 8.
Perché il Jaguar si presenta non come una console coordinata da un unico grande processore, ma bensì come un sistema complesso dove ci sono questi 8 chip, 8 sezioni, che vengono coordinate tra di loro per offrire poi il risultato di un videogioco sullo schermo. E questo dal punto di vista programmativo è un po' ostico, no, per gli sviluppatori.
È un grandissimo casino, sì, esatto, perché questi, allora, innanzitutto è interessante far notare il nome dei due processori principali, sono Tom e Jerry. Qui che dovrebbero, diciamo, nelle, appunto, che sono appunto Tom è la parte grafica, mentre Jerry è quella audio principalmente, e a loro poi sono, diciamo, si unisce anche un Motorola 68000 classico usato come manager praticamente. Però essenzialmente a livello teorico la macchina è molto potente, cioè è molto potente e anche versatile, perché comunque ha tutta una serie di caratteristiche piuttosto avanzate, soprattutto sul lato quello 2D, ma anche comunque nella parte 3D ha degli assi nella manica, non tantissimi, però insomma è comunque una console della generazione di mezzo, però insomma, però comunque le capacità ci sono, ecco. Il problema è coordinarle tutte insieme, purtroppo, come si diceva prima, a questo si somma il fatto, e a parte che Atari appunto aveva proprio difficoltà nello spiegare come funzionasse il sistema, sì, proprio di suo, non c'erano, diciamo, kit di sviluppo particolarmente efficaci e quant'altro, e inoltre c'erano dei bug, questi bug di cui ho parlato all'inizio, che rompevano ulteriormente le scatole, per cui non era facile tirare fuori cose tostissime dal Jaguar, perché per questa serie di problematiche. E tutto questo erano gli ingredienti di un cocktail che poi porta Atari a ubriacarsi, come si può dire, in maniera sbagliata durante una festa, no?
Più che altro c'è il discorso della CPU Motorola 68000, no? Perché teoricamente sulla carta il 68000 è uno degli elementi che compongono l'architettura Jaguar, quindi dovrebbe aiutare a coordinare il tutto insieme. ma di fatto quando i primi sviluppatori approcciano il sistema e si rendono conto che non è facile programmare su quel sistema così nuovo e anche incasinato, e magari chi aveva già esperienza e veniva dal mondo 16-bit preferisce strutturare il proprio videogioco e programmarlo facendo riferimento alle capacità del 68.000 piuttosto che di tutto il resto che c'era insieme, e quindi ne derivano, ne vengono fuori dei videogiochi che sembrano un poco più di una versione di se stessi a 16-bit, o sbaglio?
Sì, nel senso, anche perché appunto in realtà chiaramente il processore audio e video devono essere usati per forza una volta al 68.000, però effettivamente il 68.000 viene utilizzato come in alcuni casi, penso, come parziale appunto target della macchina, per facilitare anche il lavoro probabilmente, è anche quello il problema. Per cui essenzialmente sì, la percezione si ha che tanti giochi e tante cose sono, diciamo, sottopotenziati rispetto alle potenzialità della console stessa, ecco.
E quindi la domanda di rito arriva, che poi è la domanda che rimbalza sempre nei quattro angoli dell'internet: ma il Jaguar è veramente una console a 64-bit?
Allora, questo è un argomento molto dibattuto, difficilissimo da dire, e bisognerebbe essere degli esperti.
Sì, no, sì, perché si dice che la risposta dipende dalla persona a cui fai la domanda.
Allora, no, io ti dico, secondo me, allora, dalle chiacchierate che ho avuto con persone che ne capiscono molto più di me, perché io non sono un programmatore, quindi ne so veramente il giusto, però di fondo è effettivamente una macchina a 64-bit, non puri, perché comunque c'ha tantissimi colli di bottiglia e cose varie, comunque c'è, ne so, la GPU è a 32-bit, l'object processor è a 64, il blitter a 64, altri i controller sono variabili, insomma, il Motorola ovviamente no, non è a 64, direi, insomma è un misto di cose, però di base può essere considerata secondo me una 64-bit, però non è certo un intero 64, per essere chiari, cioè sono due cose totalmente differenti.
Certo.
Per cui diciamo in parte è, in parte no, in parte è autolimitata, perché in realtà si era parlato anche di utilizzare un Motorola più veloce da inserire al posto del 68.000, ma per ragione appunto di costo e vista la situazione non eccellente in cui era Atari prima del 94, avevano deciso poi di non farlo, insomma. Quindi chissà, magari con queste cose poteva essere un po' più chiara poi il tutto. Però insomma, diciamo, tecnicamente è un ibrido, diciamo è una console ibrida. Sicuramente non è una console che può essere paragonata a un Super Nintendo o un Mega Drive, quindi quello a un punto di vista proprio hardware no, nel senso è di una generazione successiva. Può essere, diciamo, esatto, può combattere con il periodo quello appunto 3DO, Commodore CD32 eccetera eccetera, e se ne può parlare in quell'ottica lì, ed effettivamente ha le sue frecce al suo arco, ma ha anche diciamo diverse frecce infilate in un piede, ecco, diciamola così, o sì, nella gamba, per citare Skyrim, sì, ecco.
Sicuro per il marketing mondiale il Jaguar è una console a 64-bit, perché loro continuano a martellare e a pestare duro sul 64-bit.
Sì. Assolutamente sì, quindi da quel lato lì siamo sicuri, cioè, per la pubblicità, però come sappiamo la pubblicità non è poi la realtà delle cose.
Sì. Comunque, ecco, nel 93, ti ricordi quando si parlava dell'annuncio, Sam Tramiel predisse ai giornalisti che il Jaguar avrebbe venduto 500.000 unità entro la fine del 94, però a causa di tutte le problematiche che abbiamo sviscerato io e te poc'anzi, alla fine dell'anno ne piazza soltanto 100.000. Così è praticamente evidente per tutti che il 95 debba essere per forza l'anno di svolta, cioè l'anno in cui si dovrà giocare il tutto per tutto, perché se non va è un disastro sia per il Jaguar sia per Atari tutta.
Sì, infatti. No, anche perché appunto dall'estate del 94 effettivamente la produzione rientra nei ranghi e i Jaguar vengono prodotti, cioè le unità finalmente arrivano in maniera continua nei negozi e quant'altro. Il problema è che nel 94 vengono annunciati ufficialmente Saturn e PlayStation e la situazione cambia parecchio, per cui dei famosi 2 milioni e mezzo di pre-order dopo questi annunci e dopo le problematiche, dicevamo prima, che appunto impediscono al Jaguar di arrivare nei negozi e c'è pochissimo software, che è un problema che purtroppo ha impiegato Atari su tantissime macchine diverse, dal 7008 dicevamo prima, all'Atari Lynx e anche al Jaguar. C'è poco software prodotto che arriva nei negozi.
In confronto ai competitor, ovviamente.
Esatto, e più che altro, capito, e molto spesso quello che arriva non convince, per cui questo fa cancellare praticamente quasi tutti i pre-order che aveva la macchina, e questa è una botta pazzesca. Fortunatamente ci sono anche degli spirali di luce nel 94 da un punto di vista di giochi, perché ci sono dei titoli che effettivamente fanno girare gli occhi anche alla parte giornalistica, che già stava guardando molto oltre. Per cui e questi giochi principalmente sono Tempest 2000 del nostro Minter e Alien vs Predator, che effettivamente devo dire che per un po' fanno vedere il Jaguar cosa sa fare, ecco, per cui un po' più di interesse lo chiamano, ma purtroppo non basta. Per cui, come dicete, giustamente, il 95 deve essere l'anno della salvezza.
Sì,
effettivamente le provano tutte, anche a livello di software esce molta roba.
Sì, sì, ma prima dobbiamo fare il salto temporale, Federico.
Ah, oh, scusa, pardon.
Pronto? 3, 2, 1. Siamo nel 95 adesso, vedi? Vedi la differenza, Federico?
Esatto. Sì, hai ragione, sì, mi vedo già un po' più grande, sì.
Sì, qui siamo durante il CES invernale del 95, che è all'inizio del 95. Atari comunica che durante l'anno ci saranno parecchie novità e parecchi rilasci. Infatti il primo rilascio che viene comunicato è quello del Jaguar CD.
Finalmente.
Che sarà disponibile a settembre, con un piccolo ritardo di appena 2 anni dal primo annuncio, però.
Sì, proprio piccolo un ritarduccio.
Sì, sì,
perché avevano comunque avuto problemi anche con quello, sicuro.
Sì, ma...
Però effettivamente c'è da dire che quando poi arriverà sul mercato, al suo interno c'è un bel pacco di roba, per cui viene fornito con una bella dotazione di software. Tra cui ci sono almeno, allora fammi pensare, ci sono 2 videogiochi completi che sono VidGrid e Blue Lightning, la demo di Myst e la colonna sonora di Tempest 2000 su CD. Per cui insomma è un bel pacchetto di software, non è che insomma lì l'avevano vista giusta da un punto di vista di dotazione. Il problema è che arriva molto tardi, un po' troppo.
Tra l'altro, quel lettore CD lì era, per quei tempi era anche un CD bello tosto, perché poteva gestire dei CD che immagazzinavano 790 mega, mentre lo standard in quel periodo era 630, se non sbaglio. Quindi...
Sì, esatto, era massimo 650 all'epoca. Lo avevano fatto sia per avere una cosa in più effettivamente da poter promuovere anche, e comunque per avere un po' più spazio, sia anche per ragioni di pirateria. Poi in realtà del poco software uscito niente mai utilizzerà tutto quello spazio, però effettivamente la possibilità c'era, quindi quello assolutamente sì, ecco.
Sì,
quello
sì.
Era una cosa interessante, e l'unità di per sé è interessante, c'è da dire che è interessante. Utilizza tra l'altro la Virtual Light Machine, che è uno strumento programmato dal nostro amico Minter, appunto,
da Geffone,
che utilizza un analizzatore di spettro per fare praticamente uno show di luci, di effetti grafici quando si mette un CD audio, ed è veramente bello, forse è la cosa più bella veramente si può fare col Jaguar CD, molto bello davvero.
Sì, sì.
E però purtroppo questo è poco e tardi. Tra l'altro Atari era già stata molto criticata per l'aver fatto uscire una console a cartucce, eccetera, per
già,
cui per cui questo legato all'ulteriore ritardo, insomma, è tutta una catena, per sì, cui il Jaguar CD, diciamo, dovrebbe essere il salvatore, ma non lo è.
Non lo è
per niente.
Ma il secondo poi annuncio che viene fatto al CES del 95 riguarda il Jaguar VR, l'headset per la realtà virtuale, no? Che quello sì, viene annunciato per il Natale del 95 a un prezzo di $200. Come, te l'hai provato, se non sbaglio, Federico, no?
Sì, esatto. Io ho provato l'unico modello rimasto al mondo a risoluzione piena, che sicuramente non sarebbe arrivato quello nei negozi, perché era comunque troppo costoso. Sicuramente sarebbe arrivata una versione più scrausa, senza dubbio. E l'ho provato con Missile Command 3D, una versione fatta apposta. C'era questo nostro amico, insomma, amico comune del negozio Brain Fusion a Forlì.
Brain Fusion, ricordiamo che è l'ultimo presidio di civiltà per quanto riguarda la cultura del Jaguar in Italia, e tutti, esatto, i jaguariani d'Italia devono fare riferimento al Brain Fusion, che è un negozio che è a Forlì. Cercatelo su internet, c'è veramente, non so, il battaglione degli arditi del Jaguar.
Esatto.
C'è lì,
No, ma proprio che altro è un battaglione di atariani, perché lì veramente sono proprio atariani nell'anima. E però c'è proprio questo grande legame sia con Lynx che col Jaguar, perché loro hanno iniziato le attività proprio del negozio nel periodo del Jaguar e si sono fatti anche carico di tantissime unità all'epoca, e mi hanno raccontato tra l'altro qualche anno fa con grande gioia che lungo gli anni sono riusciti a piazzare più di 1000 Jaguar, per cui insomma hanno contribuito non poco alla causa di questa console decisamente sfortunata, ecco, che non è poco, insomma.
Guida al negozio Gabriele D'Annunzio, probabilmente, sono veramente...
Sì, esatto, no, e tra l'altro sono gli organizzatori dell'Atari Jaguar Fest, quindi insomma, sì, che è un festival italiano tutto dedicato appunto alle console oscure e all'Atari Jaguar, a cui siamo andati già diverse volte, poi alla fine sono diventato anche co-organizzatore, tra l'altro.
Sì, hai notizie se lo fanno quest'anno? Magari tornarci.
Allora, si spera di sì, ancora non è sicuro, però ci stanno provando. Vediamo col Covid come va, ci stanno provando, sì, assolutamente sì. E comunque dicevo, ecco, questo Jaguar VR era veramente convincente. Era impressionante, vi assicuro, e l'ho provato una ventina di minuti in due o tre occasioni diverse, ed è veramente impressionante. Purtroppo, vista la situazione, poteva essere anche una via per Atari, perché tanti altri si erano arresi sul discorso realtà virtuale all'epoca, Sega compresa, che a casa poi non l'aveva mai fatto uscire il casco. Però non è arrivato, così come tante altre cose, purtroppo non è arrivato. Peccato, perché comunque era interessante. Sì. Sì.
Il terzo annuncio però va a segno, perché poi effettivamente al CES viene annunciato il Jaglink, che permetteva di collegare, sì, due Jaguar in rete. Quello esce, no? Se non sbaglio.
Quello proprio, sì, esce. Quello esce, ce l'ho anche io tra l'altro, sì, quindi quello c'è, sì, ufficialmente è uscito. È una delle poche cose, delle poche periferiche effettivamente poi uscite, sì.
Oltre a questi annunci all'inizio del 95, quello che ci fa capire che Atari giocherà il tutto per tutto quell'anno è che pochi mesi dopo, ad aprile, viene annunciato l'abbattimento del prezzo del Jaguar, che da 250 passa a $149.
Sì, è un bel salto.
Un bel salto, quasi 100 testoni meno, vuol dire che la vuoi proprio vendere, no?
Sì, e tra l'altro se sommi i 150 dell'espansione CD, vuol dire che comunque per $300 ti portavi a casa un'unità, insomma, molto interessante.
Sì.
Però appunto il problema è che poi ci sono degli annunci tipo quello famoso 2,99 della PlayStation, praticamente distruggono qualunque tentativo, insomma, di fare una cosa di questo tipo, ahimè.
Sì.
Per cui ancora una volta Atari non ha proprio fortuna in quel periodo.
Infatti i mesi successivi sono disperati, praticamente dopo aver fatto questi annuncioni a inizio anno, dopo aver abbassato il prezzo del Jaguar, entra in campo anche Sam Tramiel. Entra in campo anche lui, cerca di tirare l'acqua al suo mulino, lascia molte dichiarazioni sui magazine di settore, più che altro concentrandosi sull'abbattimento della concorrenza, cioè dice che Saturn e PlayStation avranno un prezzo troppo alto, che il Saturn è una macchina strutturalmente incasinata. E povero Sam,
che è vero però, però, no, però mai come il Jaguar.
E povero Sam, ma che doveva fare, no? Aveva nulla. Venderli questi Jaguar, perché, poverino, non sapeva più come fare.
E proprio non vendeva, ma non vendeva proprio, cioè proprio una cosa proprio disastrosa. Cioè è anche proprio assurdo, perché in realtà tanti altri sistemi molto più scarsi hanno comunque avuto un po' più fortuna, ma il Jaguar proprio da un certo punto in poi proprio zero, niente, non
sì. Senti Jaguar, ti stavo dicendo.
Sì, mi dica Roar, mi dica.
Sul gruppo Telegram di Atriteca mi hanno un utente che è Davide il Jaguaro, quindi questo ti fa già capire che tipo di persona è. E mi chiede di approfondire il Jaguar Duo e il Jaguar 2. Eppure anche spendere due o tre parole sui joypad.
Ok, assolutamente.
Puoi dire qualcosa sul Duo inizialmente?
Allora, esatto. Allora, il Duo era, come è successo tante altre volte anche con la concorrenza, quindi Sega e quant'altro, doveva essere un'unità all in one, come la chiamano in inglese, ovvero un'unità che aveva in un solo blocco il Jaguar CD e il Jaguar quello a cartucce, quindi essere proprio un'unità venduta nei negozi con entrambe le caratteristiche. C'è un prototipo, credo sia un mock-up, in realtà non credo ci sia nulla dentro, che circola online da anni, insomma qualche foto eccetera, però l'unità poi ovviamente non è mai uscita, però poteva essere un buon modo per, insomma, per far uscire un'altra unità a prezzo concorrenziale e cercare di prendere qualcosa in più. Però chiaramente le vendite assurdamente basse hanno impedito questa cosa qui. Sul Jaguar 2 è molto interessante, perché appunto il Jaguar, allora innanzitutto il Jaguar era stato già licenziato per essere utilizzato in sala giochi, no? Con un sistema chiamato Kojag, quindi che è un Jaguar praticamente, quindi coin up Jaguar, questo Kojag, che praticamente aveva delle migliorie rispetto al sistema base, aveva un 68020 o altre cose, insomma è molta più RAM, un bus a 64 bit, interamente a 64
però
bit.
Però ti devo interrompere, questo ovviamente è dovuto anche al fatto che tra Atari Games e Atari Corp probabilmente c'erano ancora delle persone che si parlavano come ai vecchi tempi, e nonostante fossero due compagnie separate, poi alla fine c'erano queste sinergie di fornitura, perché se non mi ricordo male Atari Games comprava ancora i chip Pokey da Atari Corp, e in questo caso Atari Games sta comprando le schede Kojak da Atari Corp, quindi sono separate ma ancora si parlano, ecco, e anche
sì. E comunque i lavori su queste schede procedono, appunto, come dicevo, molto bene, perché gli danno delle caratteristiche in più, gli danno un bel po' di boost e risolvono tutti i guai e i bug che avevano, e questo non è poco. Tutti i bug che aveva la scheda Jaguar li risolvono. Proprio da qui partono, secondo me, i lavori, da quello che ho capito, sul Jaguar 2, che sarebbe stata una scheda appunto molto più potente. E che non aveva più nessun problema, diciamo, quindi doveva essere simile a quella appunto del Kojag, molto più potente, molto più stabile, quindi niente bug, niente problemi, e doveva essere, insomma, qualcosa che poteva effettivamente dare una bella botta anche sia a Atari che al mercato. Purtroppo, diciamo, vari problemi in sala giochi poi sono arrivate, queste Kojag, ci sono due giochi, ovvero Area 51 e Maximum Force, che le utilizzano, diversi altri.
Tra l'altro Area 51, grande successo di Atari Games, forse l'ultimo grande successo in sala giochi di Atari Games.
Eh sì, assolutamente sì. Tra l'altro convertitissimo su tutte le macchine, su tutte le console dell'epoca, quindi figurati. E niente, e appunto, però questi poi rimarranno questi due qui, ce ne sono tanti altri previsti e vengono completati ma non rilasciati. Però insomma, i lavori effettivamente proseguivano, però poi ci si rende conto, insomma, ci sono vari problemi che vanno oltre poi il Jaguar in se stesso, che poi insomma impediranno l'arrivo del Jaguar 2. Per quanto riguarda il controller, allora, essenzialmente è stato sempre molto dibattuto, perché ha un tastierino numerico sotto, un po' come le console degli anni 80, quindi in Intellivision, ColecoVision, eccetera, e questo era visto come un grande ritorno al passato sbagliato,
e sì,
per cui veniva molto deriso, esatto, veniva molto deriso. La croce direzionale non era un granché, e c'erano questi tre tasti, tra l'altro invertiti, con l'A e C invertiti di posizione, ma quello è il meno. In realtà ad utilizzarlo posso dire che il pad è una leggenda urbana, e sia il peggior pad della storia, perché non è assolutamente vero, per cui questo bisogna essere anche chiari.
Sì, ma qui sai, su Atari ci sono tante leggende urbane, a cominciare da quella su ET, poi dopo si calcificano, no? Sì. Nel pubblico, sì, sì. Che non nel quello casuale, e dopo è così. Invece poi non si va a vedere a fondo le cose e non è vero assolutamente. Sono pienamente d'accordo con te, anche perché poi tra l'altro di joypad il Jaguar ne fece due edizioni, ci fu quella iniziale era un po' più un po' più afflitta, no? E quella invece successiva aveva già la croce direzionale migliore.
Allora, sì, la seconda versione si chiama Pro Controller, che oggi purtroppo è schifosamente raro, però lo stanno producendo delle terze parti ora in questo periodo, per fortuna. Praticamente ha una croce direzionale molto migliorata, ha altri tre pulsanti in più sopra, quindi ha appunto i tre tasti prima e altri tre sopra, e due dorsali, ed è effettivamente un ottimo pad. Io ne ho uno, per fortuna, preso quando ancora erano comprabili per prezzi umani, ed è veramente veramente un ottimo pad, e cambia molto secondo me anche il feeling con la console. Detto questo, però, anche il pad standard non fa assolutamente schifo, come tantissimi che l'hanno provato alle fiere a cui l'ho portato mi hanno confermato, per cui non è che sono io che magari sono un fanboy e lo dico, tanta gente che l'ha provato l'ha effettivamente detto. Il Pro Controller è effettivamente un ottimo pad, fosse uscito subito con questo anche questo sarebbe stato molto interessante,
avrebbe
peccato,
aiutato
insomma,
avrebbe aiutato sicuramente.
Sì, davvero.
Comunque ecco, adesso Fede, dobbiamo volgere alla chiusura dell'anno nel 95 e tirare le somme, perché si arriva alla fine del 1995, e cosa abbiamo? Abbiamo che i concorrenti hanno annunciato e fatto uscire le loro console, abbiamo gli sviluppatori che pochi sono attratti dal Jaguar per la sua architettura e i suoi problemi, e quelli che si sono cimentati con il Jaguar non tutti hanno sfornato prodotti all'altezza. Diciamo l'accusa principale è quella di aver lavorato al minimo sindacale, sfornando prodotti molto più simili ai 16 bit che a quelli che dovevano essere su quella console. E tutti questi fattori portano alla mancanza di vendite, alla mancanza cronica di vendite. Così alla fine, il 31 ottobre del 95, appena un mese dopo il rilascio del Jaguar CD, il board di Atari decide di ridurre le risorse ufficialmente, destinate al Jaguar. Già questo ci fa capire, no? Cosa succederà. E a margine del comunicato c'è scritto che Atari metterà da parte il Jaguar per concentrarsi su software e porting per PC sotto una fantomatica insegna che sarà Atari Interactive. Quindi un annuncio un po' a cazzo, così, scusami.
No, diciamo un annuncio molto triste, perché fa capire che appunto ormai le jeux sont faits, esatto.
E infatti il 2 novembre l'intero team di sviluppo interno dedicato al Jaguar viene proprio silurato, viene mandato a casa.
Sì, quindi niente Jaguar 2.
Esatto, niente Jaguar 2, niente di niente in futuro. E infine la pietra tombale, il 15 dicembre, per riuscire a ridurre lo stock di magazzino il più possibile, Atari abbassa ulteriormente il prezzo del Jaguar, lo porta a $99, e di lì a pochi giorni a Sam Tramiel li prende l'infartino. Quindi È il top, la chiusura dell'anno penso più in salita possibile, non credi?
Esatto, sì, in pratica la console viene svenduta, Sentramer, e lui era quello che veramente era molto legato al progetto Jaguar. Da lì tornerà il padre, il buon vecchio Jack, a cui non poteva fregare di meno, esatto, del Jaguar e di tutta
era
la situazione.
Era in pensione, è sulla spiaggia.
Sì, ma poi non c'aveva veramente più voglia proprio di stare dietro. E già il lato giochi non gli era mai interessato granché a lui, quindi figurati. Per cui, insomma, non gli interessava. Per cui il Jaguar, praticamente lì c'è un periodo di disastro totale. Tantissimi progetti vengono cancellati, anche proprio di giochi. Gli sviluppatori non vengono pagati. Cioè, praticamente ne succede di tutti i colori. E alla fine viene presa una decisione, ahimè, definitiva, ovvero Jack con tutto il consiglio praticamente decide di fondersi con un'altra compagnia che è la JT Storage Inc. che fa hard disk.
Più che altro è la decisione di famiglia, perché poi Atari Corp era alla fine un'azienda a conduzione familiare, no? La famiglia Tramiel si ritira dal business dei videogiochi e dell'informatica, punto. E sono alla ricerca disperata in quel momento, perché Jack è veramente pieno, non ne vuol sapere, di un compratore, di un qualcuno che gli dia qualcosa per mollargli la baracca. Lo trovano da questi raccattati della JTS Corporation che gli promettono cosa, non mi ricordo.
Loro praticamente devono aiutarli a ritirarsi su, perché la JTS è in debiti profondi. Sta di fatto che la Atari non è in fallimento, perché l'Atari ha liquidità, sta bene, cioè è proprio una decisione della società, ma non è una decisione dovuta a ragioni economiche, che sono rotte le scatole.
Cioè, è proprio rotto, cioè, è una decisione di famiglia. Jack Tramiel era stanco, non voleva più sapere, voleva fare altro.
Non gliene frega più niente e niente, quindi il Jaguar praticamente da lì viene cancellato qualunque cosa, quindi nel gennaio-febbraio saluti Jaguar, per cui insomma si ferma tutto con le, ahimè, 250.000 o poco più unità vendute, i 20.000... le 20.000...
I numeri ce l'ho io, Fede, guarda.
Scusa,
io sono un ragioniere, faccio anche calcoli, sai che soffro i calcoli in quindi sono proprio un ragioniere.
vai alla grande.
No, dicevo, alla grande. Alla fine di quell'anno lì, cioè con l'annuncio all'inizio del 96, fusione e annuncio di dismissione del Jaguar, e i numeri sono questi. Sam Tramiel dichiarò durante un'intervista del 95 che il Jaguar aveva venduto 150.000 unità, ok? Però non era vero, perché alla fine tra il 93 e il 95 ne risultano concretamente vendute 125.000, quindi meno, ancora meno. Ho letto proprio, sai, un comunicato ufficiale. E poi niente, la storia di Atari praticamente finisce nel giro di pochi mesi, e subentra JTS e la svuota completamente delle sue risorse e vende il marchio e diritti delle proprietà intellettuali ad Hasbro appena 2 anni dopo. Tra l'altro Fede gliela vende, lo sai per quanto? Per 5 milioni di dollari, cioè niente.
No, infatti, niente. C'è da dire che per fortuna all'inizio del 96 Atari dalla diciamo il diritto, insomma, cioè nel senso vende i diritti del Jaguar a Telegames. Uh-huh. E questo per fortuna sarà una botta di fortuna non da poco per i pochi fan del Jaguar, perché Telegames traghetterà la console avanti di qualche anno con diverse uscite, per cui questo, diciamo, bisogna dargli credito a Telegames per il lavoro che hanno fatto. Uh-huh. Dopodiché appunto quando poi, come dicevi giustamente te, Hasbro poi comprerà i diritti della Atari eccetera eccetera, Hasbro dirà semplicemente: ok signori, tanto per quanto riguarda i giochi e quant'altro di Lynx e Jaguar ci pensa Telegames, ok, a posto.
Sì.
Noi che abbiamo i diritti proprio sulla macchina, dichiariamo il Jaguar sistema aperto. Questa cosa che farà, la cosa migliore è che Hasbro nel 98 appunto dice: ok, sui giochi tanto ci pensa ancora Telegames eccetera eccetera, noi vi diciamo che il Jaguar è un sistema ufficialmente aperto, quindi potete fare quello che volete col Jaguar. Questo in realtà è la cosa migliore sia successa al Jaguar, quindi grazie a Hasbro da quel lato lì, perché grazie a questo parte a tutta birra il fenomeno degli Ombrew,
sì,
che diventeranno poi il marchio di fabbrica del nostro Jaguar da lì in avanti.
Sì, li fanno praticamente questo annuncio fatto da Hasbro il 14 maggio del 99 dà il via a una seconda vita del Jaguar, che gli permette di arrivare fino ai giorni nostri, al contrario di tanti suoi competitor come appunto il Saturn, il 3DO, che sono morti lì, perché si forma una scena di amatori, capito, intorno.
No, ora, per esempio, sul Saturn qualcosina ora si muove, c'è da dire, per cui finalmente un pochino meglio. Il 3DO, per esempio, no, morto defunto, ahimè, qualcosina forse ora, ma... Però il Jaguar veramente ha un'esplosione sull'Ombrew incredibile e arriva ancora oggi. Cioè, nel senso, sta andando avanti come se niente fosse, come se non fossero passati quasi 30 anni, no?
Però guarda, dispiace, Federico, dispiace perché... Anch'io, andando a fondo nella storia di questa console, mi rendo conto che Atari ci ha creduto fortissimo, ci ha provato a credere fortissimo, ma porco Giuda, non è proprio andata. Sai quando vedi, bravo, c'è l'impegno, ma non è abbastanza per arrivare, e dispiace perché... Bah.
No, dispiace anche perché appunto io ho scoperto l'unità, io sono sempre stato affascinato dalla roba oscura, no? Come purtroppo sappiamo, ma il Jaguar effettivamente un po' mi affascinava, no? E quando sono riuscito a trovarne uno nel 2007 mi sono reso conto che era una macchina molto interessante, molto più di quello che già all'epoca si diceva, perché in realtà buona parte delle infamie che vengono rivolte al Jaguar vengono rivolte per il sentito dire sulla rete ormai da più di 15 anni, ma anche di più di 15 anni, un po' come sul CDI, però qui è ancora peggio, qui è ancora più cattiva la cosa.
Sì.
E in realtà appunto mi ha affascinato, e poi il poter conoscere i ragazzi appunto del Brain Fusion e questo Atari Jaguar Fest, a cui sono stato alla prima edizione nel 2008, che ero un ragazzetto, e da lì in poi ho capito davvero cosa poteva essere il Jaguar, cosa aveva di potenzialità e quant'altro, e da lì davvero ho detto cavolo, che spettacolo, cioè, ma che macchina interessante è questa, sì, al di là di tutte le sfortune e delle varie cose.
E è per questo che lancio anche un appello a tutti i jaguaristi d'Italia, atariani in generale: entrate nel gruppo Telegram di Atariteca, vi aspettano altre persone come voi, quindi non siete soli, ricordatevelo, non siete
esatto,
soli.
Esatto, non siete soli, non siete soli. E... no, capito, e quindi è questo, e... è interessante appunto, e tra l'altro anche il fatto che purtroppo il Jaguar sia una macchina incasinatissima e difficilissima da emulare, a tutt'oggi l'emulazione non è ancora lontanamente, insomma,
ottimale,
buona,
ottimale, tranne...
sì qualcosina ora sta migliorando, ci sono alcuni ultimi emulatori che stanno migliorando un po', mi sembra il Phoenix sia uno di quelli, però ancora non è emulabile bene, per cui è una macchina che ha mantenuto un'esclusività di fondo. Il problema è che oggi appunto il fatto delle basse vendite ha portato buona parte del software e soprattutto dell'hardware ad avere prezzi inaccessibili, ahimè.
Beh, Fede, io direi che abbiamo messo un punto fermo sulla grande storia dell'Atari Jaguar, non credi?
Eh sì, io direi, dopo questa, insomma, se la gente non si spara più di così non potrà
possiamo,
mai sentire.
Salutiamo gli ascoltatori, vi rimando all'ascolto dell'Extrateca, perché in questo momento Atariteca è ferma, riprenderà a settembre, ma ci sono le puntate di Extrateca appunto dedicate a Jeff Minter, e Jeff Minter arriverà con un'esclusiva intervista coordinata tra me, che sono Simone Omone di Atariteca, e Mike di Arcade Story. Arriverà a luglio, siamo già in pista di lancio, quindi state sintonizzati. Federico Gori con il gruppo dei Bitelloni, lui è parte integrante con lo pseudonimo di Magnum CDI, no? È sempre sulla breccia, e lo trovate, dov'è che ti trovano, Fede?
Un po' dappertutto. No, nel senso, mi trovano sia appunto sul canale Telegram di Game Revs, su Atari Te, giusto appunto. Online mi trovano appunto nella pagina dei Bitelloni su Facebook o sul blog dei Bitelloni. Poi collaboro anche col Firenze Vintage Beat, insomma un sacco di realtà diverse, insomma, quindi se mi cercate mi trovate in qualche modo. Se no mi contattate anche direttamente, tanto è lo stesso.
E allora salutiamoli questi ascoltatori che hanno avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto. Buona estate
a tutti ragazzi, non dimenticate che il Jaguar è bello anche sotto l'ombrellone.
Sì, è più bello forse anche sotto l'ombrellone. Con le
è più bello sotto l'ombrellone, sì, esatto. Però il Jaguar CD no, perché sennò poi piglia polvere. Ciao ragazzi, a presto, ciao.
State bene, ciao.